La parola di Dio è potente, la parola di Dio ci parla ed è un dono che abbiamo la parola, è un dono da Dio. Tramite la parola di Dio conosciamo Dio, quello è lo scopo di avere la parola di Dio, che possiamo conoscere Dio e anche impariamo come dobbiamo vivere. Però il come dobbiamo vivere, se non avessimo Cristo, sarebbe impossibile. Nessuno di noi potrebbe mai vivere bene abbastanza davanti a Dio, per conto proprio. Dipendiamo da Dio, dipendiamo da Cristo. Oggi, con l'aiuto di Dio, iniziamo a studiare l'epistola di Paolo ai Colossesi, che è un'epistola molto ricca, un'epistola piena di verità, è un'epistola piena di buoni esempi e anche piena di spunti. Per fermarci a esaminare la nostra vita e valutare come stiamo vivendo noi nel nostro cammino con Cristo. Prego che ciascuno di noi rimanga colpito oggi e man mano che studiamo questa epistola. Prego che saremo colpiti vedendo più di Dio, più del suo cuore. Prego che saremo incoraggiati e che saremo anche stimolati nel cammino per poter crescere. Per poter portare più frutto alla gloria del nostro Dio e che Dio ci guidi in questo. Oggi voglio guardare i primi versetti del capitolo 1, versetti 1 a 8, li leggo tutti dall'1 a 8 e poi li considereremo un po' per volta. Leggo da Colossesi 1, versetto 1. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo. Ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono in Colosse, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù. E del vostro amore verso tutti i santi. A motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo, che è giunto a voi come pure in tutto il mondo, e porta frutto, e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. Come avete imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi e ci ha anche dichiarato il vostro amore nello Spirito. C'è tantissimo da vedere qua. Che Dio ci guidi mentre esaminiamo un po' per volta questo brano. Paolo apre questa epistola con i suoi saluti. E spiega chi era, con quale autorità sta parlando in questa epistola e si rivolge ai credenti a Colosse. Rileggo il versetto 1. Lui dice: Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo. Paolo ha scritto questa epistola con l'autorità di apostolo di Gesù Cristo. Era stato stabilito apostolo da Dio stesso. E Paolo viveva questo ruolo speciale che Dio gli aveva affidato. Era un ruolo molto speciale. Quindi ha scritto questa epistola con quell'autorità di apostolo data da Dio, dice per volontà di Dio. E questa epistola è anche per noi, perché fa parte della parola di Dio. E pensate qua al cuore di Dio che vuole rivelarsi anche a noi. Dopo così tanto tempo, così tanti anni, e vuole parlare anche ai nostri cuori, proprio come ha parlato ai cuori dei Colossesi tramite Paolo. Poi notate un'altra cosa qua. Paolo dice: Paolo si presenta apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e poi aggiunge: e il fratello Timoteo. Paolo non era solo. Con lui, quando ha scritto questa epistola, c'era anche Timoteo. notate che dice il fratello Timoteo, perché Timoteo non era un apostolo, Timoteo era un evangelista. E Dio si è servito molto anche di Timoteo per portare molto frutto per il suo regno. Ma di solito, quando noi pensiamo al Nuovo Testamento, a chi pensiamo? A parte Gesù Cristo, qual è la figura più grande, l'uomo più grande nel Nuovo Testamento? Paolo, l'Apostolo Paolo. Di solito quando pensiamo al Nuovo Testamento, pensiamo alle Epistole, pensiamo a Paolo, quello che Paolo ha fatto per il Regno di Dio, che è giusto, è stato grandemente usato da Dio. Dio si è servito moltissimo di lui. Ma Paolo, il grande Paolo, per poter compiere quello che ha compiuto, era circondato da tantissime altre persone che collaboravano con lui. Era circondato da collaboratori, non era da solo per niente. Lui menziona nelle sue epistole tante di quelle persone. E Timoteo era uno di questi. Era uno dei tanti che ha collaborato con Paolo per l'avanzamento del regno di Dio. Quante persone erano un appoggio, erano collaboratori, erano sostenitori di Paolo. Fratelli, qua c'è un insegnamento importante, è un po' nascosto, ma c'è un insegnamento importante. Dio dà ad alcuni un ruolo visibile, ha dato a Paolo un ruolo molto visibile. E Dio dà ad altri un ruolo più nascosto, ma servono entrambi. Servono entrambi per portare avanti l'opera di Dio. Ed è Dio che gestisce tutto in modo perfetto, ed è Dio che sceglie quale ruolo dà e a chi. Pensate a un esempio umano, piccolo ma simbolico. Nell'aeronautica militare, per un pilota, ci sono tantissime persone dietro di lui. Per un pilota che è colui che porta a compimento la missione in prima persona, ci sono tantissime persone dietro, da chi pianifica la missione, a chi fa manutenzione agli aerei, a chi prepara gli aerei per la missione, a chi cucina, chi gestisce gli alloggi, e potremmo andare avanti così, chi gestisce il carburante, e quanti ruoli ci sono. La maggioranza sono ruoli nascosti. E poi c'è il pilota, che ha il ruolo di punta, colui che è visibile. Ed anche nel regno di Dio è molto simile. Dio dà ad alcuni, di solito pochi, un ruolo più visibile, come lo ha dato per esempio a Paolo. E Dio dà a tanti altri un ruolo più nascosto. Ma la cosa meravigliosa, bellissima se ci pensate, è che ciascuno nel ruolo che Dio gli ha dato, se vive quel ruolo, può portare tanto frutto per la gloria di Dio. Non c'è un ruolo migliore e uno peggiore. C'è solo il ruolo giusto che Dio ha dato a te e a me. O che Dio ci aiuti a vivere per portare frutto e per la gloria di Dio in qualunque ruolo Lui ci ha dato. E che possiamo avere quel cuore di volere la gloria di Dio, e non gloria per noi stessi, non visibilità per noi stessi. E Paolo aveva quel cuore. Dio gli ha dato un cuore gli ha dato un ruolo molto visibile, ma non lo usava per prendere gloria per se stesso. Lo usava per portare avanti l'opera di Dio. Quindi Paolo si presenta come apostolo, con autorità di apostolo, e indirizza questa lettera ai Colossesi. E descrive i Colossesi nel versetto 2. Notate cosa dice di loro. Rileggo anche il versetto 1. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo, che sono in Colosse, grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Avete visto come descrive i Colossesi? Li chiama, dice, ai santi e fedeli fratelli in Cristo. Consideriamo questo. Paolo chiama questi credenti santi. Ma pensate che loro avessero smesso di peccare? Non peccavano più? Assolutamente no. sicuramente peccavano ancora, come anche noi pecchiamo ancora. E allora perché li chiama santi? Paolo li chiama santi perché i Colossesi, come anche noi, erano stati fatti santi da Dio per mezzo della salvezza in Cristo, e perciò erano i santi di Dio, non per meriti loro, non perché non peccavano più, ma perché quello era il loro stato davanti a Dio per mezzo di Cristo. Erano i santi di Dio, non per i loro meriti, per i meriti di Cristo. Questo è vero per loro e per grazia, questo è vero anche per noi, per ciascuno di noi che è in Cristo. Se tu sei salvato, se tu sei in Cristo, tu sei un santo di Dio. Incredibile. Questa è la tua identità davanti a Dio. Sei un santo di Dio. Non siamo santi perché non pecchiamo più. Non è in quel senso santità. Ma siamo santi davanti a Dio perché Dio vede noi per mezzo di Cristo. Allora pensate alla grandezza e alla potenza del sacrificio di Cristo. Che tramite quel sacrificio Dio può vedere noi, che eravamo peccatori, coperti di peccati. Per mezzo del sacrificio di Cristo Dio può vedere noi santi. Quella è la potenza del sacrificio di Cristo. Paolo chiama i Colossesi santi e poi aggiunge anche fedeli fratelli in Cristo. Erano fedeli. Rimanevano vicini a Dio, camminavano nelle vie di Dio, nonostante le loro cadute. Cadevano, ma il loro cammino era tale che Paolo, parlando di loro, poteva dire: voi siete fedeli fratelli in Cristo. Allora ti chiedo, cosa si può dire di te? Cosa dicono gli altri di te? Sei un fedele fratello in Cristo? Una sorella in Cristo? E notate anche che Paolo li chiama fratelli, perché erano veramente fratelli in Cristo. Loro, come Paolo, come anche noi, erano stati salvati e fatti diventare parte della famiglia di Dio per mezzo di Cristo. E così erano fratelli, veramente fratelli, in Cristo, come anche noi lo siamo. Pensate a questo privilegio. Abbiamo il privilegio di far parte della famiglia di Dio. Pensa a questo. Quando chiami un altro in chiesa fratello o sorella, pensa a questo. Pensa al privilegio che hai tu e questo fratello o sorella di far parte della famiglia di Dio. È gigantesco. È un dono da Dio ed è possibile solo per mezzo di Cristo. Così Paolo si presenta ai Colossesi, si rivolge a loro e poi chiude questi saluti iniziali con una preghiera, che non è una preghiera nuova, è la solita preghiera che Paolo fa all'inizio delle sue epistole, e prega per loro, per grazia e per pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. È una preghiera molto breve, molto concisa, ma una preghiera potente. Quando abbiamo bisogno della grazia di Dio e della sua pace che regni nei nostri cuori giorno per giorno. Pensa, senza la grazia di Dio, come sarebbe la tua vita? Sarebbe disastrosa. Tu pecchi mai? Tutti i giorni. E se non avessimo la grazia di Dio, ma se Dio solo ci desse quello che meritiamo a causa dei nostri peccati, saremmo già distrutti da tempo. Senza la grazia di Dio non potremmo vivere. Senza la grazia di Dio non avremmo speranza. I nostri peccati ci condannerebbero subito. Quindi, pregare per avere grazia da Dio, quella grazia quotidiana che ci serve giorno per giorno, non è una preghiera da fare di rito, è una preghiera di cui abbiamo bisogno. È una preghiera per qualcosa da cui dipendiamo giorno per giorno. E grazie a Dio la preghiera non serve per convincere Dio. E quindi pregare per la grazia quotidiana non serve per convincere Dio a darci quella grazia quotidiana, perché quello, grazie a Dio, è già il suo cuore per noi. Però, quando preghiamo per grazia da Dio, ci aiuta a riconoscere quanto è grande il dono della grazia quotidiana che Dio ci dà giorno per giorno. Paolo chiede grazia e chiede pace. Quanto abbiamo bisogno anche della pace di Dio. Per grazia, tramite il sacrificio di Cristo, noi abbiamo pace con Dio. Cioè il nostro rapporto, abbiamo un rapporto con Dio, siamo stati riconciliati con Dio, non c'è più inimicizia, ma c'è pace nel nostro rapporto con Dio. E quella è una pace che nessuno può toglierci. Ma c'è anche un'altra pace, quella pace che sentiamo, la pace nel nostro cuore, quella pace quotidiana. Per cui se da un lato nessuno può toglierci la pace con Dio, nel nostro rapporto con Dio, possiamo perdere la pace nel nostro cuore, la pace che sentiamo. Perdiamo la pace che sentiamo quando togliamo gli occhi da Dio, quando pecchiamo, quando ci allontaniamo da Dio. Paolo chiede a Dio pace per i Colossesi, perché quando non abbiamo la pace, com'è la vita? Come stai quando non hai pace dentro? È terribile, stiamo male. Quando abbiamo bisogno di pace nel nostro cuore per poter stare bene giorno per giorno, e grazie a Dio abbiamo una fonte inesauribile di pace in Dio solo. Possiamo chiedere a Dio quella pace che viene solo da Lui, quella pace che viene, che inonda il nostro cuore quando guardiamo a Lui, quando camminiamo nelle sue vie. Allora lì abbiamo un cuore in pace, abbiamo tranquillità e stiamo bene anche in mezzo alle tempeste più profonde della vita. Abbiamo bisogno di grazia, abbiamo bisogno di pace e possono venire solo da Dio. E grazie a Dio abbiamo Dio, Dio nostro Padre, Dio è il Signore Gesù Cristo, come dice Paolo. E in Lui, in Dio, abbiamo una fonte che non finisce mai. Grazie a Dio. Dopo i saluti, Paolo apre l'epistola. E apre l'epistola con una preghiera molto ricca, una preghiera potente, che è anche un modello per noi. E Dio volendo guarderemo quella preghiera nel prossimo sermone, perché prima Paolo si ferma e parla dell'opera di Dio nei Colossesi. E vogliamo considerare questo, vogliamo considerare quello che Dio ha fatto nei Colossesi nella loro salvezza. E così possiamo vedere più della grandezza dell'opera di Dio anche in noi, perché è la stessa opera. Leggo dal versetto 3. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi. Qua mi fermo solo per notare una cosa. Paolo e quelli che erano con lui pregavano continuamente per i Colossesi. Notate che impegno avevano nella preghiera. Era un impegno costante, pregavano continuamente per loro. E Paolo ringraziava Dio per loro, per il loro cammino, perché i Colossesi stavano camminando bene. Quello che vediamo qua, vediamo il cuore di un uomo, Paolo, che amava profondamente. E perciò lui pregava per coloro che amava. Questa è una parte del vero amore. Il vero amore è desiderare il vero bene eterno di qualcuno e poi adoperarsi per ottenere quel bene. Quel vero bene è di crescere in Cristo, che richiede l'opera di Dio. E perciò pregare per le cose giuste, le cose spirituali, è un frutto del vero amore. Paolo amava veramente i Colossesi e perciò pregava continuamente per loro, perseverava nella preghiera per loro. E qua è buono che ci fermiamo a valutare noi stessi e come noi amiamo. Tu stai amando profondamente gli altri intorno a te, i tuoi fratelli e sorelle, al punto che ti spinge a perseverare nella preghiera per loro? Ringrazi Dio per la sua opera nei tuoi fratelli e sorelle? Ringrazi Dio per il loro cammino? Prego che avremo sempre più un cuore così, un cuore che rispecchia quello di Paolo, che rispecchia il cuore di Cristo. Paolo aveva sentito parlare dei Colossesi, aveva sentito di come stavano camminando e quello che aveva sentito di loro gli dava motivo di ringraziare Dio per loro. Rileggo il versetto 3 e poi anche 4. Notate che cosa aveva sentito dei Colossesi. Dice: noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore verso tutti i santi. Paolo ringraziava Dio per loro perché avevano queste due qualità, queste due cose, avevano fede in Cristo e avevano amore verso tutti i santi, cioè verso gli altri credenti. E consideriamo questi due aspetti. Avevano fede in Cristo Gesù, una fede visibile, una fede chiara, che non era conoscenza intellettuale. Era una vera fede in Cristo, una fede che si manifestava con le opere, una fede visibile. E la loro fede era visibile al punto che Paolo ne ha sentito parlare. Da quello capiamo che avevano una fede vera e autentica. Allora ti chiedo, tu hai vera fede in Cristo? Non perché dici di avere fede in Cristo, ma perché la tua vita dimostra che hai fede in Cristo. Vedi quello nella tua vita? In altre parole, le tue decisioni, il tuo modo di pensare, il tuo modo di agire, tutto nella tua vita dimostra che hai fede in Cristo. È importante che ci fermiamo a valutare come stiamo andando e prego che cresceremo sempre di più nella fede e che di conseguenza le nostre vite abbondino di buone opere che sono frutto della vera fede. Prego che gli altri intorno a me e intorno a te possano vedere in modo visibile e chiaro la fede che abbiamo in Cristo Gesù, perché porta frutto e perché è visibile. Quindi i Colossesi avevano fede, una vera, autentica fede in Cristo e avevano anche amore. Vero amore verso tutti i santi. Anche qua era un amore visibile. Un sentimento non si vede. Il loro amore era un vero amore visibile, non a parole, un amore con i fatti. Si vedeva nelle loro azioni che amavano veramente e amavano tutti i santi. Notate che specifica proprio il vostro amore verso tutti i santi, non solo quelli facili. Amare solo chi ti è facile non è vero amore. Loro avevano un vero amore verso tutti i santi, quelli che erano facili e quelli che erano difficili. E allora ti chiedo, tu hai un amore così? Ami tutti i tuoi fratelli e sorelle in Cristo? O ami solo chi ti è più facile? O che possiamo anche in questo assomigliare ai Colossesi per assomigliare a Cristo, che ama chiunque, ha amato noi, che di sicuro non siamo facili da amare. Ma poi Paolo aggiunge un'altra parte a questo filo. Prima ha detto che hanno sentito parlare della loro fede in Cristo Gesù, del loro amore verso tutti i santi E adesso aggiungi qual è il motivo, la ragione per cui stavano camminando così. E ce lo spiega nel versetto 5, leggo il 4 e poi 5. Dice, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e del vostro amore verso tutti i santi a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo. I Colossesi avevano fede e avevano amore a motivo della speranza che era riposta per loro nei cieli. Erano stati salvati per mezzo dell'opera di Cristo e per mezzo dell'Evangelo che era stato predicato a loro, e perciò avevano la speranza della vita eterna che era riposta per loro nei cieli. Era una speranza che niente e nessuno avrebbe mai potuto togliere loro. Avevano sentito di questa speranza nell'Evangelo che era stato proclamato a loro e si erano aggrappati a Cristo per avere questa speranza. E avendo questa speranza, questa viva e certa speranza, era uno stimolo per loro a camminare nella fede e nell'amore giorno per giorno. E infatti, fratelli, è solo quando teniamo gli occhi in avanti, solo quando ricordiamo la nostra viva speranza che abbiamo nei cieli, in Cristo, è solo allora che possiamo camminare con fede. E quindi, vivendo, guardando a questa speranza del cielo, dell'eternità con Dio, avevano come frutto della loro salvezza un cammino con fede in Cristo e un cammino nell'amore verso tutti i santi. Se tu dici di essere credente, se tu dichiari di essere in Cristo e che Gesù Cristo è il tuo Signore e Salvatore, allora ti chiedo, quali frutti si vedono nella tua vita? Quando uno guarda la tua vita, vede questi frutti? Vede un frutto di fede in Cristo e un frutto di amore verso tutti i santi? Tu tieni in mente la tua speranza eterna che hai in Cristo? O prego che saremo anche in questo più come i Colossesi, che guardando la nostra vita si possa vedere vera, autentica fede e vero amore verso tutti i santi, come frutto di quello che noi per primi abbiamo ricevuto per mezzo dell'Evangelo. L'Evangelo era arrivato ai Colossesi e aveva portato frutto in loro, ma non è arrivato solo a loro. E leggo i versetti 5 e 6. Dice, a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo, che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo. I Colossesi avevano sentito l'Evangelo perché l'Evangelo era giunto a loro, cioè era stato predicato a loro, qualcuno l'ha predicato a loro. Ma se tu sei in Cristo, l'Evangelo è stato predicato anche a te, in qualche forma. Non sei andato tu per primo in cerca di Dio. Piuttosto, Dio ha fatto arrivare l'Evangelo fino a te. E per mezzo dell'Evangelo tu sei stato salvato. Pensa alla grazia di Dio verso di te. Dio ha fatto arrivare anche fino a te l'Evangelo, che è la buona notizia della salvezza per mezzo di Cristo, che è l'unica via per essere salvato. Che grazia che Dio ha avuto verso di te e verso di me, ha fatto arrivare a noi l'Evangelo, la buona notizia dell'unica via per la salvezza. Notate che Paolo dice che l'Evangelo è raggiunto ai Colossesi, ma anche a tutto il mondo, e qui non sta dicendo che è arrivato a ogni singola persona in tutto il mondo, sta dicendo che è stato predicato e sparso ed è arrivato a popoli di tutto il mondo. E per la grazia di Dio, solo per la grazia di Dio, noi siamo tra quelli a cui l'Evangelo è arrivato. E che grazia! Allora, Se consideriamo questo, se consideriamo la grandezza del messaggio dell'Evangelo, e se consideriamo la grazia che abbiamo ricevuto noi di aver ricevuto l'Evangelo, come non dovremmo noi essere ambasciatori dell'Evangelo per gli altri intorno a noi? Quello è il compito e deve essere l'impegno di ogni credente, di ogni generazione. E direi che in questo, come Chiesa, abbiamo da crescere. In Romani 10 leggiamo che per poter credere, che chi crede sarà salvato, ma per poter credere è necessario che l'Evangelo venga predicato. Serve predicare, proclamare attivamente l'Evangelo agli altri. E prego che avremo quella costanza e quel grande impegno di predicare Cristo agli altri. O che possiamo avere quel cuore, un cuore che vuole raggiungere altri con la buona notizia che altri hanno predicato a noi e per mezzo della quale noi siamo salvi per l'eternità. Fratelli, Cristo è degno che predichiamo l'Evangelo. E poi Paolo va avanti e nel versetto 6 ci parla di qual è il risultato, qual è il frutto che porta l'Evangelo quando arriva e viene proclamato. E dice, l'Evangelo che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, e porta frutto, e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. Il frutto dell'Evangelo, il frutto della parola, della verità, dell'Evangelo, sono persone che vengono salvate, sono persone che vengono riconciliate con Dio. Questo è il frutto dell'Evangelo. L'Evangelo è lo strumento che Dio usa per portare più persone nel suo regno. E anche oggi, quando l'Evangelo viene proclamato, porta frutto e cresce. Questo è avvenuto tra i credenti a Colosse e grazie a Dio, per grazia, questo è avvenuto anche tra di noi, qui, oggi. L'Evangelo porta il frutto della salvezza e cresce, cioè raggiunge sempre più persone. E il regno di Dio cresce. E i credenti vengono conformati sempre più all'immagine di Cristo. Pensate alla grazia di Dio in questo. Eravamo peccatori. Non solo noi. Ogni uomo mai esistito, nel passato, nel presente e nel futuro, è peccatore di natura. Eppure Dio ha mandato Gesù Cristo e ci ha dato la via per essere riconciliati con Lui. Per grazia. È solo grazia. Notate anche, dice qua che l'Evangelo ha portato frutto fra di loro, fra i colossesi, ma notate quando hanno iniziato ad avere questo frutto. Notate che non era qualcosa che è arrivato con il tempo, man mano, ma è qualcosa che è arrivato subito. Notate l'ultima parte del versetto 6, rileggo anche 5, dice «A motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito nella parola della verità dell'Evangelo, che è giunto a voi, come pure in tutto il mondo, e porta frutto e cresce, come avviene anche tra di voi, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità». Il frutto della salvezza è arrivato a loro dal giorno in cui avevano udito e conosciuto la grazia di Dio in verità. Questa è una descrizione del momento della salvezza. Si sente l'Evangelo e poi per opera dello Spirito Santo si crede di cuore e si viene perdonati. E a quel punto si conosce la grazia di Dio in verità, non più solo come dottrina, ma nella propria vita. L'Evangelo ha portato frutto in loro, nei Colossesi, dal giorno in cui avevano udito e creduto e poi avevano conosciuto la grazia di Dio in verità. E quello è il momento in cui l'Evangelo ha portato il suo frutto anche in ognuno di noi. Ognuno di noi che è salvato. Paolo qua parla della salvezza e la definisce il giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. Pensiamo a questo. Cos'è la salvezza? La salvezza è vedere il proprio peccato, è vedere la santità di Dio e conoscere la grazia di Dio che ha dato il suo figlio, Gesù Cristo, per pagare per i peccati di chiunque si aggrappa a Lui per la salvezza. Conoscere la grazia di Dio in verità non è qualcosa di intellettuale, non è una conoscenza accademica. Conoscere la grazia di Dio in verità è afferrare che il mio peccato mi separa da Dio. Ma se io mi aggrappo a Cristo, che ha pagato per me, per i miei peccati, allora Dio perdona tutti i miei peccati e ha grazia verso di me. Che dono meraviglioso è la salvezza. Ed è così semplice, alla portata di chiunque. E fratelli, questo dono, che è arrivato anche a noi, è possibile solo per mezzo dell'opera di Cristo. Ed è possibile solo perché Dio ha fatto arrivare a noi l'Evangelo. E grazie a Dio per questo. I Colossesi avevano udito l'Evangelo perché l'Evangelo era stato proclamato a loro, ma chi ha proclamato l'Evangelo a loro? Paolo parla di chi è stato a proclamare l'Evangelo a loro. Nei versetti 7 e 8 dice tutto questo di cui abbiamo appena letto, poi aggiunge: come avete imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi e che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello Spirito. Dio si è servito di un uomo per portare l'Evangelo ai Colossesi. Si è servito di Epafra. Dio si serve di persone per spargere l'Evangelo. Ed è anche la nostra chiamata. Ma notate anche come Paolo parla di Epafra. Lo descrive come un caro compagno, nostro caro compagno, e fedele ministro di Cristo per voi. Epafra era colui che ha raccontato a Paolo dell'amore dei Colossesi. Ed ecco perché Paolo sapeva del loro amore per tutti i santi, perché Epafra aveva raccontato a loro. E tramite quel racconto Paolo ringraziava Dio continuamente per loro. Epafra è stato molto usato nella vita molto usato da Dio nella vita dei Colossesi. E anche qua un altro ricordo di come Dio ha affidato a ciascuno di noi ruoli diversi. Epafra era uno strumento utile nelle mani di Dio, era un fedele ministro di Cristo per i Colossesi. E lì allora sta la domanda: tu sei uno strumento utile nelle mani di Dio? Non importa quale ruolo Dio ti ha dato. Dio ha dato ad Epafra un ruolo molto visibile. Può aver dato a me e a te un ruolo molto più nascosto. Tu sei uno strumento utile nelle mani di Dio, nel ruolo che Lui ti ha dato, qualunque esso sia. Che tu sia un marito o una moglie, un padre o una madre, che tu sia un pastore o un collega di lavoro o un fratello in chiesa. Nei ruoli che Dio ti ha dato, sei un fedele ministro di Cristo per gli altri intorno a te? Epafra lo era. Dio gli ha affidato un compito e lui lo ha portato avanti fedelmente e ha portato tanta gloria a Dio e frutti meravigliosi nella vita dei Colossesi. Prego che ciascuno di noi, vivendo i ruoli che Dio ci ha dato, possiamo avere tanto frutto per la gloria di Dio. Ma come possiamo essere strumenti utili per Dio? Com'è possibile? Possiamo essere strumenti utili solo quando camminiamo umilmente davanti a Dio, quando camminiamo in santità davanti a Dio, quando siamo fedeli in quello che Dio ci dà da fare, fedeli prima nel piccolo e poi Dio ci affida di più. A volte abbiamo incarichi importanti, a volte abbiamo incarichi nascosti, più piccoli, ma la domanda non è quale incarico hai, la domanda è sei fedele con quello che Dio ti ha affidato? Prego che lo saremo, prego che altri potranno dire di noi, di ciascuno di noi, che siamo cari compagni nell'opera di Cristo, che siamo fedeli ministri di Cristo, perché vale tutto. Per oggi ci fermiamo qua, c'è già abbastanza su cui riflettere. In questa prima parte del capitolo abbiamo visto la grazia di Dio. Prego che ciascuno di noi sia rimasto colpito dalla grazia di Dio. Eravamo peccatori, eravamo persi nei nostri peccati e Dio ha fatto arrivare la salvezza fino a noi per mezzo dell'Evangelo. Meditiamo sulla grandezza della grazia di Dio verso di noi. E poi abbiamo visto anche vari spunti per riflettere sulla nostra vita, su come stiamo camminando. Abbiamo il cuore di Paolo? Amiamo profondamente i nostri fratelli e sorelle? E quello ci spinge a pregare per loro continuamente? Abbiamo il cuore dei Colossesi? Che tenendo in mente la speranza eterna che avevano, vivevano avendo fede in Cristo e amore verso tutti i santi? E soprattutto, siamo colpiti e meravigliati vedendo la grazia di Dio che ha fatto arrivare l'Evangelo fino a noi e poi quello ci spinge a proclamare l'Evangelo agli altri? E poi anche abbiamo la reputazione di Epafra? Siamo fedeli ministri di Cristo in quello che Dio ci ha affidato? Siamo strumenti utili nelle mani di Dio? Prego di sì. Prego che riflettendo su quello che abbiamo visto qua oggi, saremo prima di tutto colpiti dalla grazia di Dio. Che vedremo più del cuore di Dio che ha scelto di salvarci. E poi prego che saremo anche stimolati a valutare le nostre vite, vedere se in qualche campo non stiamo camminando bene, perché grazie a Dio c'è perdono. E possiamo confessare i nostri peccati, tornare a Cristo e riprendere il cammino con la forza che Dio ci dà. E per la sua grazia Dio è con noi, ci porta avanti, ci sta conformando l'immagine di Cristo, per cui non c'è motivo di disperarci. Possiamo solo essere grati a Dio per l'opera che Lui ha iniziato in noi e che Lui porterà a compimento. È iniziata per grazia, concluderà per grazia. Guardiamo a Cristo, preghiamo. Padre, voglio ringraziarti per questo primo pezzo, pochi versetti di questo libro potente. Grazie per quello che ci hai mostrato. Grazie, Padre, per gli esempi pratici, buoni esempi nei Colossesi, che possiamo vedere per fermarci a valutare la nostra vita, ed è importante. Ma ti prego, Padre, che saremo colpiti, che rimarremo a bocca aperta vedendo la Tua grazia verso di noi. Mostraci come ci hai mostrato oggi, grazie che ci hai mostrato più del tuo cuore, più della tua grazia, Padre. Tocca i nostri cuori che possiamo afferrare sempre di più in questi giorni, Padre, quanta grazia hai avuto verso di noi. È quello che ci spinga a non camminare allora come vogliamo, ma che ci spinga a vivere in santità davanti a te, camminando in modo che piace a te, per portare frutto per te, per la tua gloria. Ti chiedo questo, Padre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.